gli storici che si svolgerà nel 97, nell'aprile, e insieme ai membri del comitato scientifico vogliamo presentare alcune linee di lavoro che hanno portato all'identificazione di alcune problematiche in un'epoca, quella dalle riforme all'Unità d'Italia, molto importante per la Lombardia e per Milano, sempre sotto l'angolatura della storia della carità, della storia dell'assistenza che Milano e Lombardia brilla di esempi nel tempo e alla quale il Centro Culturale di Milano ha dedicato molti convegni, molti appuntamenti, molti studi. Io colgo l'occasione anche per annunciare che nei primi mesi del 97 vedrà la pubblicazione il volume degli atti del convegno sul primo 700 a Milano che abbiamo svolto nel 96, all'inizio del 96. Abbiamo chiesto al professor Edoardo Bressan di coordinare e di sottoporre alcune domande e sollecitazioni ai membri del comitato scientifico, che sono il professor Massimo Marcocchi, il professor Cesare Mazzarelli e il professor Giorgio Rumi. Il professor Mario Rosa purtroppo è rimasto a Pisa per un grave problema familiare che gli è occorso. Prego, professor. Grazie.
Grazie. Con i convegni che si sono svolti negli ultimi anni, il tema della carità ha trovato una vera e propria cittadinanza all'interno dei lavori, dei momenti di incontro promossi dal Centro Culturale di Milano. Si era partiti, ormai sono passati un po' di anni, dal convegno sulla carità a Milano nel Medioevo, si è poi fatto il convegno sulla la città ai poveri, dedicato all'età moderna, sta per uscire, come si è ricordato, il volume degli atti sul convegno settecentesco dedicato alla prima parte del XVIII secolo e si farà dal 10 al 12 aprile dell'anno prossimo questo convegno su Milano e la Lombardia, dalle riforme all'unità, cultura, religione e trasformazione sociale. Il convegno si pone appunto in continuità sostanziale con quelli che l'hanno preceduto e si pone sempre in un ideale incrocio tra Milano e la Lombardia, tra Milano e le terre lombarde, ma vuole anche, come già vedrete negli atti del volume settecentesco, sottolineare di più, se possibile, il legame tra i diversi fattori che hanno dato vita a questo straordinario fenomeno della carità lombarda. E questi fattori sono fattori religiosi, culturali, politici, variamente intrecciati, nessuno dei quali può stare senza l'altro. E questo tanto più in un momento di cambiamento, rubando il titolo a un libro famoso, nel momento della grande trasformazione in cui anche la Lombardia passa dall'organizzazione sociale dell'antico regime, dalla società cettuale e corporativa ad una società diversa, alla società moderna che è la nostra, nel bene e nel male. Questa sera vogliamo porre alcuni elementi del futuro convegno, del dibattito che ci sarà, dei temi che verranno sviluppati, dando la parola sui motivi ispiratori del convegno e su quelle che ne potranno essere le linee di sviluppo ai membri del comitato scientifico. Professor Massimo Marcocchi, ordinario di storia del cristianesimo presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, professor Cesare Mozzarelli, ordinario di storia moderna nella medesima università, professor Giorgio Rumi, ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi. E io do senz'altro la parola al professor Marcocchi.
Io dovrei suggerire qualche linea interpretativa che attiene al settore della storia religiosa, come dire, motivando anche certe scelte tematiche che saranno oggetto di attenzione nel convegno prossimo. Ecco, si tratta, in questo scenario a cui ha alluso Edoardo Bressan, di trasformazione epocale, uno scenario che vede la grande rivoluzione esercitare i suoi influssi, che considera il periodo napoleonico, il periodo della restaurazione, fino al raggiungimento dell'unità nazionale. In questo grande scenario incontrano componenti economiche, sociali, culturali. Ecco, come si atteggia il sentimento religioso? Ecco, direi che un fatto centrale è proprio questo, che in questi anni matura una diversa concezione della perfezione cristiana, che si traduce nel rifiuto di una religiosità unicamente interiore, nell'accentuazione dell'aspetto missionario, nell'incremento del servizio del prossimo, a cui ha alluso Edoardo. Pensiamo all'impegno educativo e all'impegno caritativo. Dunque assistiamo nel settore della spiritualità a dei dinamismi. La spiritualità ottocentesca si costruisce nella storia, si intride di storia, perché si va a Dio non prescindendo dall'uomo, nella consapevolezza che Dio lo si trova nell'uomo, soprattutto nei poveri. Si supera una concezione strumentale della carità, curare i corpi per conquistare le anime, che talvolta ha caratterizzato nel corso della storia cristiana l'esercizio della carità. Non si stabiliscono secondi fini. Da questo punto di vista, Maddalena di Canossa, che è una figura così importante in questo panorama, è molto chiara. In questa prospettiva accenderò a tre temi. Il primo è questo. Innanzitutto bisogna segnalare il fenomeno corposo delle congregazioni femminili che sorgono in questi anni. Le congregazioni femminili, che sorgono molto più numerose del fenomeno maschile, non sono istituti claustrali, cioè vincolate alla clausura, ma operano nel mondo e si prefiggono la sintesi tra azione e contemplazione. La consapevolezza che la perfezione si raggiunge non solo nel monastero, ma anche nel mondo, al servizio del prossimo, matura nel 500 e nel 600, pensiamo ad Angela Merici, pensiamo alle figlie della carità di Vincenzo De Paoli nella Francia del 600, ma si sviluppa nell'800 e nel 900, quella fase aurorale, germinale, quel seme gettato e che incontrò tante opposizioni, perché le visite andine di Francesco di Sal furono messe in clausura, ma la loro ispirazione originaria non era per la clausura, era per visitare i poveri a domicilio e vivere una vita contemplativa nel mondo ad Annecy. Nell'Ottocento le nuove congregazioni femminili rivendicano con fermezza il loro carattere non claustrale e guardano come a realtà esemplari la prima visitazione del 1610, le figlie della carità di Vincenzo De Paoli, Maddalena di Canossa, che aveva compiuto un'esperienza claustrale tra le carmelitane scalze, scrisse in più occasioni che la sua congregazione aveva come vocazione il molto operare e che le sue figlie spirituali, notate il passaggio molto suggestivo, non erano certosine o monache della trappa. E Bartolomea Capitanio, la fondatrice delle Suore di Carità, così legata al mondo lombardo, che aveva trascorso in qualità di lucande 10 anni nel convento delle Clarisse di Lovere, si dichiara innamoratissima della vita ritirata, ma anche affascinata dalle opere di carità, sì spirituale che temporale, le quali in monastero non si possono esercitare. Dunque la consapevolezza che di fronte a tempi nuovi la vita monastica presenta delle angustie, che certe cose in monastero non si possono fare, che a certe istanze in monastero non si può andare incontro. Secondo tema, la vita religiosa negli anni che ci interessano trova il suo fondamento nella carità, intesa come virtù teologale, perciò dono di Dio. Ricordate il Gotolengo a Torino, Caritas Christi urget nos, la frase paolina che diventa l'emblema di Gotolengo e della sua opera in favore degli incurabili. E questo il grande centrale tema teologico. Il nostro sforzo è quello di trovare delle coordinate capaci di interpretare quel tempo, che è molto sfrangiato, molto variegato, è un paesaggio molto, molto ricco, ma bisogna pur trovare delle linee interpretative. Si verifica il superamento della concezione diventata angusta della carità come elemosina, concezione diffusa nella classe aristocratica. E parimenti si verifica un superamento del lessico burocratico degli stati italiani preunitari, che denomina le istituzioni assistenziali per l'appunto congregazioni di carità. In che cosa consiste questo taglio teologico della carità? Amando i fratelli si continua nella storia la carità che Cristo aveva esercitato nel mondo, e si testimonia l'amore con cui Dio Padre in Cristo ha amato e ama tutti gli uomini, poiché la croce è la rivelazione suprema e definitiva dell'amore di Dio per l'uomo. Il riferimento a Cristo crocifisso fonda il servizio del prossimo. Questo motivo fu sentito e vissuto in modo radicale. Pensiamo a Rosmini, su cui si accorderà attenzione nel convegno, Rosmini e il mondo lombardo. Pensiamo a Maddalena di Canossa. La croce, il sangue, il cuore, questi grandi iconi della spiritualità del primo Ottocento. Non si può amare Dio senza amare il prossimo, vale a dire l'amore di Dio e l'amore del prossimo sono indissolubilmente intrecciati. L'amore del prossimo non è un surplus, ma il marchio dei veri discepoli di Cristo. L'amore di Dio che prescinda dall'amore del prossimo è un amore monco. L'amore del prossimo che prescinda dall'amore di Dio è filantropia. E quanta polemica contro la filantropia è rintracciabile in questi autori. Antonio Cesari, ma siamo nell'ambiente veronese, oratoriano, che dice, che polemizza con la filantropia di marca illuministica, che presume di coltivare sentimenti di fratellanza prescindendo dalla religione, perché, dice lui, carità vera del prossimo non fu mai, né e né sarà mai, fuor dell'Evangelo di Gesù Cristo. Ludovico Pavoni, e qui siamo in Lombardia, siamo a Brescia, che ci dice che lo spirito di cristiana carità che lega i nostri cuori in amore di fratellanza ci fa sentire come nostre le altrui miserie e stigmatizza lo spirito debolissimo della decantata filantropia. Ed Eustochio Verzeri, pure legata al mondo lombardo, perché era di Bergamo, fondatrice delle Figlie del Sacro Cuore, scrive alle sue figlie spirituali che Dio, il suo volere, la sua gloria devono essere l'anima e il motore del vostro sacrificio a pro del prossimo, e che qualora si perda questo motivo superiore incombe il pericolo della filantropia, questo rapporto tra una caritas Christi che urge nos e la filantropia, è un tema, un filone di grandissimo interesse. Per Maddalena di Canossa, Gesù che si è immolato sul legno della croce è il grande esemplare, il suo costato il vero convento delle figlie della carità, poiché sulla croce Gesù fu spogliato di tutto, eccetto che del suo amore. Le figlie della carità devono essere memoria vivente, dunque continuatrici nella storia della carità di Cristo, che sulla croce risplendette, cito, in modo singolarissimo verso di noi, miserabili, poveri e peccatori. C'è questo profondissimo senso della kenosi, cioè dell'umiliazione, della croce. Ma all'antica rassegnazione si reagisce in questo modo con la consapevolezza, e questo è un altro tema molto interessante, che le cose possono essere mutate e migliorate con l'istruzione, col lavoro. In un saggio di Giorgio Rumi si cita proprio la canossa, si citano le regole della canossa, le regole dell'ospedale, in cui si dice che gli infermi non siano solo confortati, ma anche e soprattutto siano istruiti religiosamente e moralmente, cosicché se creino possibilità di, cito, miglioramento o cambiamento di vita, se guariscono. E questo atteggiamento costruttivo di promozione incontrò evidentemente delle opposizioni, delle polemiche che Giorgio Rumi in un suo saggio mette in luce. Perché l'istruzione, la cultura, la crescita comprometteva certi equilibri sociali, certa scomposizione di classi, e quindi suscitavano polemiche e opposizioni. Interessante pista di lavoro è quella, a mio giudizio, di studiare in questi scritti di fondatrici, di spirituali, chiamiamoli così, dell'Ottocento, la utilizzazione di determinati passi biblici in tema di carità. Bisognerebbe fare questa storia dell'esegesi neotestamentaria. Mi riferisco per esempio al capitolo 13 della lettera di Paolo, della prima lettera di Paolo ai Corinti, l'inno alla carità. Mi riferisco al capitolo di Matteo e di Luca sulle beatitudini. Mi riferisco al celebre, quello citato anche da Maddalena di Canossa, capitolo 25 di Matteo, sul giudizio finale. Oppure come interpretata la parabola del buon samaritano, oppure l'affermazione neotestamentaria, tu amerai il tuo prossimo come te stesso. Ecco, probabilmente c'è molto spazio per riflessioni, come certi passi cruciali del Nuovo Testamento in tema di carità sono stati interpretati e sono stati stimolatori di vita. Allora, Maddalena di Canossa, Antonio Rosmini innervano la loro spiritualità su Cristo crocifisso. Bartolomeo Capitagno fonda il suo istituto sulla carità ardentissima del Redentore. La parola Redentore usata da Bartolomea nel testo fondamentale del Promemoria designa il Cristo che si dona agli uomini fino all'effusione del sangue. Non è una denominazione di tipo contemplativo e claustrale, ma indica la prospettiva di una carità operosa, più che suore di Maria Bambina, titolo deformante. Questi titoli aggiunti, additivi, sono deformanti, perché non rivelano la vera natura. Se mai suore di carità, quello è il titolo vero, ma nell'intuizione del Capitagno si parlava di suore del Redentore, dunque non è una denominazione di tipo contemplativo e claustrale. Se la Capitagno avesse fondato un istituto claustrale, probabilmente non lo avrebbe chiamato istituto delle figlie del Redentore. Come figlie del Redentore, le suore di carità devono piantarsi nella vita degli uomini, questo fortissimo senso della storicità. E imitando la carità ardentissima di Cristo, fare ciò che faceva Gesù Cristo a questo mondo, dando perciò anche il sangue per il bene del prossimo. Noi sappiamo che tutta la spiritualità del sangue in Rosmini è fondamentale. E quindi tutte le devozioni che nascono su questo terreno e che converrebbe esaminare. Ma c'è un punto che è di grandissimo interesse. Ludovico Pavoni. Ludovico Pavoni è un bresciano che intorno agli anni 20 dà vita, concentra la sua attenzione sui poveri orfani ed abbandonati figlioli per addestrarli ad un lavoro. Quindi non è tanto l'assistenza ai malati, la fondazione di scuole di carità, come ha fatto Maddalena di Canossa, ma la fondazione di scuole d'arti e mestieri. Il Pavoni era convinto che l'avviamento dei giovani meno abbienti all'apprendimento di un mestiere attraverso l'istruzione tecnica fosse l'antidoto principale alla povertà che ha la sua radice nella mancanza di lavoro. E nascono così le scuole professionali che anticipano quelle di Don Bosco, posteriore di alcuni decenni. Nel 23 viene istituita la celebre tipografia del Pavoni. E qui c'è un tema di grande momento su cui noi non indugiamo, sul quale non riflettiamo: la spiritualità del lavoro. Cioè, il Pavoni pone l'accento, e poi Don Bosco, e poi il Murialdo, ma siamo già nel mondo piemontese, alla fine del secolo, con il Murialdo. Questo, il lavoro, la teologia del lavoro, la spiritualità del lavoro, il posto che il lavoro ha nella vita dell'uomo, il posto di lavoro, per l'esperienza cristiana, nel quadro di un processo di fede, di perfezione, ma effettivamente una teologia del lavoro è sempre stata scarsamente praticata. Chenu, negli anni 50, diceva: abbiamo avuto una teologia della guerra, una teologia degli affari, una teologia del diritto internazionale con Francisco De Vittoria, con i grandi Suarez, Lessio, ma noi non abbiamo una teologia del lavoro, e questo è gravissimo, perché il lavoro è una realtà profonda nella vita dell'uomo. Orbene, si intravede in queste esperienze innovative di questi personaggi del periodo che ci interessa anche questa intuizione. Terzo problema e ultimo, le fonti. È stato detto, e giustamente, che la spiritualità dell'Ottocento, che gli spirituali dell'Ottocento sono degli empirici, che si riferiscono al patrimonio spirituale del passato, ma lo selezionano chiedendo ai maestri delle risposte ai quesiti che di volta in volta emergevano dalle situazioni storiche. Riciclano e metabolizzano in funzione di progetti operativi e danno vita ad una coinè spirituale in cui confluiscono la imitazione di Cristo, Angela Merici, Ignazio di Loyola, Filippo Neri, Lorenzo Scupoli, Giuseppe Calasanzio, Francesco Di Sal, Francesca Di Chantal, Alfonso Rodriguez, Vincenzo De Paolo, Alfonso Di Livorno. Sono nomi che si incontrano, si trovano nelle biblioteche di questi personaggi, magari libri di questi autori annotati. Orbene, poiché la spiritualità dell'Ottocento è un terreno alluvionale in cui si depositano materiali di varia natura, una delle chiavi per capirla è risalire alla tradizione spirituale che si è costruita nel 5, nel 6 e nel 700. Non si capisce nulla delle tensioni spirituali del periodo che ci interessa, prescindendo dalla grande tradizione che parte dal 500, dai nomi che vi ho detto. Muoversi in un crogiuolo in cui fondono i metalli più diversi non è agevole, ma è pur necessario per enucleare diversi apporti, precisamente la trama dei reciproci influssi e delle reciproche mediazioni, suggerire delle linee interpretative, evitare le assolutizzazioni. E quindi usare il fioretto, il bisturi, per distinguere questi apporti. Poi ho detto che riciclano, e quindi non è sempre facile, come i ruscelli che vanno in un fiume, non si distingue più l'acqua dal ruscello. Tuttavia non è impossibile. C'è una grande esperienza, quella gesuitica. Il gesuitismo dell'Ottocento direi che è egemone. Chi non fa gli esercizi spirituali? Chi non legge i libri della spiritualità gesuita? Rodriguez, una fortuna immensa. Chi non pratica quel defunzionalismo che il gesuita ha inoculato in ragione del principio di attività? Ma anche qui bisogna distinguere. Rosmini ha una componente gesuitica molto forte in lui, ma polemizza anche con la Compagnia di Gesù. Quindi in Rusmini, a parte il fatto che è restituto alla carità, nasce con una finalità la santificazione dei propri membri, che non è quella di Sant'Ignazio. La Compagnia di Gesù sappiamo molto bene che nasce come ordine apostolico. L'attività apostolica è il primum al quale è subordinata l'edificazione personale e la perfezione personale. Quindi già nella fondazione di sua carità Rosmini non è gesuitico, anche se poi fa il manuale dell'esercitatore, in cui risente molto l'influsso di Ignazio, degli esercizi spirituali di Ignazio. Ecco, quindi c'è tutto un problema di distinzioni, di rapporti. E poi c'è la grande tradizione di Vincenzo De Paoli. Maddalena di Canossa intitola la sua fondazione Figlia della Carità, come Vincenzo De Paoli aveva intitolato nel 1633 a Parigi la sua fondazione femminile, le Figlie della Carità. E quella importante, questa sedimentazione spirituale di Vincenzo, perché Vincenzo aveva sposato le esperienze drammatiche degli uomini del suo tempo, soprattutto dei contadini francesi, angariati da tante sventure, e aveva teorizzato il principio che non si va a Dio astraendo dall'uomo. Dunque c'è questa fermentazione, come poi c'è la fermentazione di Francesco di Sal, secondo il quale noi sappiamo molto bene che nell'introduzione alla vita devota Francesco di Sal teorizza che tutti possono giungere alla santità e che la santità si raggiunge nelle peculiari condizioni in cui si vive, quindi nelle peculiari condizioni, nello stato. Anche se io ho l'impressione che questo salesianesimo recepito nell'Ottocento nelle forme che ho detto è un'interpretazione scolastica e un po' ripetitiva e senza fantasia, cioè non si è stati capaci nell'Ottocento di realizzare quello che Francesco di Sal aveva lasciato scoperto, vale a dire la spiritualità del certosino è diversa dalla spiritualità dell'uomo maritato. Sarebbe stupido che un uomo maritato adottasse modalità di santificazione proprie del vescovo del certosino. Lui lascia aperta la questione, lancia la grande intuizione. Poi si trattava di costruire una spiritualità degli stati, una spiritualità delle varie condizioni sociali, cosa che l'Ottocento non fa. L'Ottocento ripete questo insegnamento di Francesco di Sal in un modo statico, senza inverarne le potenzialità. E poi c'è il problema così di un umanesimo devoto, insomma, che si afferma. Tutti questi autori, da Filippo Neri, Francesco di Sal, Vincenzo De Paoli, che cosa fanno? Sono i rappresentanti di quell'orientamento che Bremont chiamava umanesimo devoto, vale a dire una spiritualità fondata su un rapporto armonioso tra natura e grazia. La natura, la grazia non toglie la natura, ma la perfeziona. Questo che cosa ci indica? Una cosa molto importante, che il giansenismo, con la sua spiritualità radicalmente pessimista, perde terreno. Ecco, questo mi pare che sia una cosa... I tardi epigoni immacolatisti pavesi sono degli anni 50, ma sono un fenomeno di tardo. Io direi che sia Vincenzo De Paoli, sia Alfonso De Liguori, sia Francesco di Sal, sia Filippo Neri, caratterizzati da questa visione armoniosa del rapporto natura e grazia, e quindi inseribili nel filone dell'umanesimo devoto, segnano la fine dell'agostinismo nella sua versione radicale, che è il giansenismo. Questo mi pare un fatto molto importante, molto importante. Il cattolicesimo della Restaurazione, chiudo, è visto come un organismo chiuso e in posizione difensiva. Si è parlato di una patologia dell'assedio tipica della mentalità ottocentesca, e c'è il Papa che rappresenta questo, Papa Gregorio XVI, l'Ammirari Vos, l'enciclica del 32. Però, pur tenendo saldo questo giudizio, c'è una patologia dell'assedio, c'è un atteggiamento difensivo, c'è un atteggiamento di reazione alla modernità. Però, forse, e questo sarà il convegno a fondarlo, il cattolicesimo della Restaurazione esprime anche elementi creativi. È vero che sul piano teorico gli spirituali dell'Ottocento pronunciano un giudizio severo sul mondo e sulla storia, ma è anche vero che agiscono nella storia e non la fuggono. I nuovi istituti, per esempio, promuovendo un'apertura verso i problemi della società e affermando in tal modo un rapporto non conflittuale e non concorrenziale col mondo, hanno abbassato lo storico steccato tra Chiesa e mondo, tra mondo cattolico e mondo laico, e favorito il passaggio da una posizione di chiusura della Chiesa ad un'apertura verso i problemi concreti del mondo. Il riferimento Dio carità, che fonda il servizio del prossimo, ha attenuato, almeno a livello dei fatti, l'eccessiva attenzione alle realtà istituzionali e ha favorito, attraverso il recupero di temi spirituali e sacramentali, un'immagine di Chiesa più duttile e dinamica. Ma anche sull'ecclesiologia ci sarebbe molto da dire. I fondatori accolgono la ecclesiologia del loro tempo, che è a sapore controriformistico, ma sul piano pratico, nel concreto esercizio della carità, inseriscono cunei nel compatto edificio dell'ecclesiologia post-tridentina e controriformistica, cunei non speculativi, non erano degli speculatori, erano degli empirici, ma con la forza dell'azione. Giorgio Rumi si è posto una domanda: una via lombarda alla santità? Forse da quello che ho detto è possibile desumere una risposta.
Il mio intervento non sarà così dotto come quello del professor Marcocchi, anche perché la ricerca è ancora da fare, diversamente forse dalla sua. Mi limiterei a dire un po' i problemi che in questo convegno si pensa di poter affrontare, soprattutto la impostazione di massima, ecco, degli studi sul Settecento oggi in Lombardia. Questo convegno può essere l'occasione proprio per fare un po' il punto sulla situazione e aprire nuove, comunque, come dire, accrescere, ecco, un certo movimento che già si nota nella ricerca. Noi possiamo dire che una stagione che si è chiusa, ecco, negli ultimi anni, diciamo con la fine degli anni Ottanta, una stagione di ricerca che per certi versi veniva addirittura dal Risorgimento, che vedeva quindi nella Milano dei Lumi, no? La Milano dei Veri e di Beccaria, le origini del Risorgimento, no? Come, ricordate, quel famoso libro di Salvatorelli, che a sua volta era la sintesi di tanta altra ricerca e interpretazione. Per altri versi, questa stagione che si chiude è una stagione che invece ha poi delle sue scansioni all'interno, la più importante delle quali è rappresentata dal lavoro di Franco Venturi, che proprio nel 1969 fa uscire il primo e il più importante, io credo di poter dire e dover dire, volume di 700 riformatori. Ecco, la seconda metà del Settecento è stata letta tutta nei termini delle riforme. È stato un lavoro assolutamente necessario, chiarificatore delle dinamiche istituzionali e politiche della Lombardia del Settecento. Ne posso parlare bene, avendo anch'io, come dire, partecipato a questa stagione. Una stagione che per certi versi ha avuto la sua sintesi forse già negli anni Ottanta, o una sintesi, o comunque il lavoro di maggior impegno complessivo nel volume della storia d'Italia UTET, steso da Carlo Capra, appunto, sul Settecento lombardo. Ecco, anche queste ricerche che ha dato dei grandissimi risultati, ci ha portato però in qualche modo a riflettere anche su ciò che non è riforma, sul contesto nel quale queste riforme si compiono. C'è un problema di fondo che sta dietro a queste nuove domande. Che cos'è stata la rivoluzione? Perché la rivoluzione fu rivoluzione, perché i contemporanei la sentirono come frattura e la chiamarono rivoluzione. Dunque, ci deve essere un qualche stacco fra il Settecento riformatore, le prospettive dei lumi e questo evento che in Lombardia poi è appunto accaduto, diciamo così, proprio esattamente 2 secoli fa. E devo dire il fatto che non si sia stato nessun impegno in questo anno, simile a quello che nel 1980 ha celebrato la morte di Maria Teresa, no? Ci fu una grandissima iniziativa promossa dalla Regione con 3 convegni a Milano, Pavia e Mantova e 3 importantissimi volumi che sono tutti dentro quella stagione di ricerca che abbiamo detto. Ecco, il fatto che non ci sia stato nel 96 un simile impegno è anch'essa cosa molto significativa, perché dice appunto di una difficoltà della storiografia e della cultura oggi a dire che cosa è stata questa rivoluzione e soprattutto a dire che cosa si celebra. È una difficoltà che hanno già sperimentato i francesi nel 1989 e noi la ripetiamo nel 1996. Come sapete, appunto, Napoleone arrivò a Milano nel 96. Ora, il problema appunto è di capire il senso di una trasformazione che pure è indubitabile. Una trasformazione fatta di che cosa, allora? Cioè, se l'Ottocento è diverso, diciamo, dal Settecento, se non è la semplice continuazione, che cosa c'è di nuovo? Questa è una domanda, e l'altra domanda è una domanda di quelle che è necessario fare. L'altra domanda è: ma com'era questa società settecentesca se questo evento appare così clamoroso e imprevisto? Ecco allora che in questi ultimi anni si è avviata tutta una serie di ricerche su personaggi o situazioni che non sono direttamente legati al mondo delle riforme, a quel piccolo mondo, ormai ci rendiamo conto, dei riformatori lombardi. Fra poco riaprirà l'Ambrosiana e potremo di nuovo consultare i diari che di quel prete, di cui adesso non ricordo il nome, conservati appunto nel... Te lo ricordi tu? Ecco, va bene, mi fa piacere che non sono il solo. Questo prete appunto ha tenuto un diario per moltissimi anni ed è interessantissimo leggerlo, perché questa persona, Mantovani, ecco, che è pure una persona colta, una persona, professor Rumi, un maestro, professor Bressani, beh, vabbè, allievo di tanto maestro. Questo Mantovani dà una, leggendo i suoi diari, noi non ci renderemmo assolutamente conto che a Milano ci sono le riforme. Ecco, ci sembrerebbe di vivere in un mondo ancora pienamente d'antico regime. E al tempo stesso, noi adesso uscirà più o meno per la data del convegno, credo, anche se la coincidenza è casuale, un numero della rivista Cheiron, nel quale sono raccolte appunto diverse ricerche proprio sulla seconda metà del Settecento, su carteggi, anche qui di personaggi non oscuri, lontani, ma addirittura del principe Belgioioso. Il principe Belgioioso fino al 1794, praticamente, quasi 95 direi, vede la rivoluzione come qualcosa di lontano. Nel suo carteggio con il Mazzoni, che sta a Vienna, parla essenzialmente degli intrighi di corte di Vienna, di piccole questioni milanesi. La guerra, che pure è in Piemonte, è solo sullo sfondo e ci dice anche delle cose molto belle che hanno a che fare poi con la mitologia dei piemontesi bellicisti e grandi soldati. Dice: ma se non ci fosse l'esercito imperiale a quest'ora Napoleone, cioè i francesi sarebbero già a Milano. Che dice questi piemontesi, c'è una lettera bellissima, dice: questi piemontesi, da queste milizie raccolte, si sono mangiate tutti i viveri raccolti e poi ognuno se ne è tornato a casa sua. E anche questo è un aspetto interessante rispetto a una mitologia non tanto milanese in questo caso, ma dei colleghi piemontesi, no? Su questa, ma questo è un altro discorso ancora. Ecco, dicevo, come altre ricerche, ad esempio, sulle biblioteche di questi nobili milanesi. è uno dei saggi, tratterà proprio la biblioteca del principe Tolomeo Gallio Trivulzio, fondatore del Pio Albergo Trivulzio, visto tradizionalmente come esempio di illuminismo. Già il convegno che è stato dedicato a lui ha mostrato come la spinta a creare il Pio Albergo, forse soprattutto il desiderio, forse legata soprattutto al desiderio di non lasciare l'eredità ai cugini, no? Piuttosto che non questo era l'unico modo, come dire, consentito, no? per evitare questa disgrazia, diciamo, e non avendo degli figli, eccetera. E la sua biblioteca ci mostra un nobile che è attento alle novità, ma nella biblioteca del quale troviamo anche i libri di devozione tradizionale, troviamo i libri della società aristocratica, il cortigiano e così via, no? Quindi troviamo una situazione estremamente più complessa. Ecco, io credo che oggi le prospettive della ricerca sul Settecento, sul Settecento riformatore, siano quelle che vanno oltre, come dire, le mura del palazzo di corte e le mura delle case di questo ristretto ceto riformatore. A dicembre ci sarà il convegno su Antonio Greppi, che fu partecipe di tutta l'attività di governo, fu il finanziere principale, diciamo, di questo periodo. Sono rimasti i carteggi sterminati di quest'uomo. Egli partecipa alle attività di riforma, ma sicuramente si può dire che egli non sia un illuminista. Egli si trova a collaborare con un principe che ha certe idee e le asseconda. Ma il suo desiderio è quello di essere ammesso nella elite aristocratica, non certo di diventare, come dire, un grande borghese. Preferisce diventare, tutto sommato, un piccolo nobile, guardato fino alla fine con un qualche distinguo dai Verri e dagli altri aristocratici milanesi. Ecco, questo significa affrontare campi sui quali la documentazione è anche molto meno facile, diciamo, di quella che possiamo trovare sulle riforme, perché sulle riforme abbiamo tutte le pratiche d'ufficio, abbiamo appunto le memorie, le innumerevoli numerosi materiali lasciati da un Verri, ad esempio. Qui invece si deve andare in quella zona così un po' grigia, grazie alla quale però, come attraverso un colore di contrasto, potremo avere un quadro più chiaro della società lombarda del Settecento e quindi capire anche qual è la situazione al 1796 e come mai poi la società lombarda nell'età dei francesi, della Giacobina e poi della Repubblica e del Regno d'Italia si divide, si contrappone, si scompone anche, molto dipende da quello che c'è stato prima, ma non è automatico, non tutti i riformatori diventeranno giacobini, non tutti i non riformatori resteranno, come dire, legati agli Asburgo. Ecco, credo che in questo senso questi temi possono sembrare lontani, forse, dal tema principale del convegno, ma credo che invece proprio i temi che sono un po' al cuore del convegno siano quelli che, dando parola a protagonisti minori, a coloro che sono più oggetto che soggetto delle riforme dell'attività di governo, ecco, appunto attraverso questo convegno possa dare davvero un contributo importante alla ricerca dei prossimi anni, avviare la ricerca dei prossimi anni. Grazie.
Nonostante le simpatiche citazioni degli amici, io qui sono come quello che oggi si chiama un imbucato, perché io mi sveglio quando dal punto di vista degli studi, quando i fenomeni di cui stiamo parlando questa sera sono relativamente conclusi. Adesso io porto un interesse di lettore, di curioso, di agente provocatore, se volete, ma i maestri della disciplina hanno parlato prima, e quindi io mi pongo a voi più con problemi che con certezze. E mi ricollego al grosso problema della società divisa che c'è in Lombardia, con una specie di passo indietro, ma sarò brevissimo, vi rassicuro. Tutti i fenomeni di cui si è parlato stasera non nascono per forza, come dire, endogena. Soppressione di ordini religiosi, mutamento delle strutture dell'assistenza, reformazio della società civile. Tutto nasce da atti di un governo estraneo a noi e per una volontà, intendimenti, fini che vengono da Vienna. È stata soppressa in gran parte la struttura negli anni bugici, in quelli della Cisalpina, del Regno d'Italia napoleonico, tutta la gran parte della struttura degli ordini religiosi. Sono state c'era un governo, non dirò straniero perché se c'è un sospetto di austriacantismo sono io, ma insomma altro da noi, c'era una volontà imperiale di fare questa riforma e smontare tutta una struttura millenaria della Chiesa e l'assistenza, e la scuola, e la stampa, il modo di vivere, il modo di concepire la famiglia, i rapporti tra le generazioni e quant'altro, per una decisione esterna. Anche il famoso catasto non è dovuto a una specie di mania riformatrice o di un'astratta perfezione finanziaria, ogni riferimento al presente è casuale. Deriva dal fatto che l'impero degli Asburgo era, negli anni del catasto, 1720 e seguenti, è pressato da vicino da due realtà politico-militari che prima non c'era, e cioè la Prussia e la Russia. Altro è confinare col vuoto, altro è avere dei vicini pericolosissimi che non sono più il vecchio turco, e quindi bisognava riorganizzare lo Stato in modo con un coefficiente di razionalità molto maggiore che nelle relazioni d'altri tempi. Non è un caso, addirittura Giuseppe II lo ha rappresentato addirittura visivamente quando portava sempre un uniforme di tipo prussiano, blu, dismettendo la gloriosa divisa asburgica bianca. E voleva dare il segno che lui era competitivo, era aggressivo, e non come la mamma e il nonno e tutti i vecchi cari Asburgo di Vienna. Ecco, voleva essere anche lui, appunto, entrare in una competizione che era quello che era, quindi ci volevano eserciti, quindi ci volevano mezzi finanziari, e quindi i soldi bisognava prenderli più da qualche parte, e quindi tutt'altro che un astratto razionalismo come viene fuori dagli studi di tanti illustri colleghi, che non c'è. Ci sono delle preoccupazioni di Stato e guerra, non di tipo filosofico, non la perequazione fiscale. Qui si trattava di far fruttare immediatamente, di avere, oggi diremmo, dei bottoni da schiacciare, delle leve del potere per essere competitivi con chi poteva fare. Gli Asburgo nel Settecento hanno rischiato almeno un paio di volte il disfacimento da urto esterno, non da crollo interno. Il problema è che non ci fu neanche nel 1918. E questo è un grosso problema, cioè il problema per esempio delle soppressioni. Per le soppressioni noi abbiamo una mitologia delle soppressioni, la verità è che bisognerebbe capire cosa è successo in Lombardia. Quando c'è adesso chi va nei cortili dell'Università Cattolica che ci ha studiato, eccetera, non pensa a cosa volevano dire un monastero di questo tipo. Oppure gli olivetani e tutti i grandi ordini che sono stati spazzati via, i libri venduti, le proprietà alienate, con tutto quello che voleva dire una borghesia che si arricchisce, anche se i contratti erano sempre per persone da destinare, e quindi esattamente non sappiamo dove è andato a finire questo spostamento nella proprietà agraria. Cioè, il fatto è la soppressione. E di cui dico una cosa più semplice, più banale, se volete. L'entrata nelle famiglie degli ex gesuiti, delle ex bernarditi e con disperazione generale della zia Suor, che è un personaggio centrale, la zia exclaustrata, cioè ributtata fuori dal convento, che arriva in casa la vecchia zia che si era finalmente sistemata fuori di casa con una piccola dote. In casa mia sono arrivate tre, per esempio, tre in linea, tre zie in casa, ecco, una specie di incubo. Qualcosa c'è nel porta. Qualcosa c'è nel porta, la figura del sacerdote che di solito era o barnabita o gesuita, che intanto che il Ries accuseva, parla alla signora Marchesa e naturalmente fanno la critica del tempo. Che ruolo hanno avuto tutti questi curiosi personaggi che sono stati rimandati nelle case? Ecco, sappiamo per esempio dell'influenza degli ex regolari sull'aristocrazia, ma sappiamo anche che proprio in queste stanze dove siamo, certamente in questo perimetro, ma magari qui, è nata la Pia Unione di Carità e Beneficenza, che era una società prima maschile, poi femminile, cioè prima maschile, poi anche femminile, e comunque interclassista, fatto inaudito e abbastanza inconsueto, comunque che programmaticamente fosse interclassista, dedita alla carità e all'assistenza nel non lontanissimo ospedale maggiore. Ma qual era l'idea? L'idea che l'aristocrazia stava perdendo il controllo della società, perché veniva meno quella funzione essenziale della religione, che è quella di legare insieme, perché questo è l'intimo, di legare insieme i vivi tra di loro, tra le classi, ma legare insieme i vivi con i morti, con i nascituri. È l'altra grande funzione della religione, dando un senso a quello che altrimenti non ha senso, perché fuori di una interpretazione religiosa è difficilissimo dare un senso alla morte. Allora, che la morte era un fatto molto più, morivano molti più bambini, per esempio, l'età cos'era, 27 anni? E adesso è 70, 77, 78 per i maschietti. E quindi, la mortalità, era il rischio per il coparto, era un rischio reale, concreto in tutte le famiglie. Ora, la religione teneva insieme la società nei due sensi, nel tempo e sul luogo. Una volta che ciò viene sciolto, che si propone un altro modello di vita, cosa succede? Per esempio, come può reggere un'aristocrazia non legittimata se non attraverso le differenze economiche, finanziarie, no? Censitarie. Qual è il suo rapporto con la base popolare? Queste strane costituzioni cisalpine, cispanane, eccetera, che devono distinguere tra cittadini attivi e cittadini passivi, gli elettorati, tutte cose che poi rimangono sulla carta, nel tentativo di ricreare una classe dirigente come farà Napoleone. Il grande scopo sarà sostituire una meritocrazia alla ricorrenza. E amici, qui bisognerebbe mettersi, io non mi fido degli storici, non sono affatto tranquillo di come loro hanno studiato e della pressione, ho già detto in un recente convegno di Città Cattolica, della pressione esercitata dall'ideologia sulla politica. Non vorrei che certi dogmi della seconda metà del Novecento fossero ribaltati indietro ai nostri pacifici antenati. Diceva bene Mozzarelli che tutte le volte che si va a vedere i carteggi, oppure le biblioteche, o i menu, o i viaggi, eccetera, troviamo un mondo che non è quello che c'è scritto nei libri. Non è così. anche per esempio le distinzioni tra l'anima religiosa e l'anima laica, molti e complessi erano i fili che univano i cosiddetti devoti, quelli delle società segrete cattoliche, che c'erano, inutile nascondersi, che c'erano, che durano decenni, perché poi sarà l'Austria della Restaurazione che chiuderà queste esperienze, perché erano devoti al Papa, devoti al Sacro Cuore e non devoti all'Austria. E un governo serio come quello austriaco prendeva i suoi provvedimenti. Il governo austriaco non ha mai considerato i devoti ipso facto come fedeli sudditi, dell'impero. Ricordo il caso del capo, non tanto occulto perché lo sapevano tutti, dei devoti milanesi, e cioè il conte Giacomo Mellerio, che a un certo punto, ma presto, che era cancelliere del regno Lombardo-Veneto, il più alto Lombardo-Veneto nella burocrazia austriaca, nell'amministrazione, nella corte e tutto, che nel 18-19 si dimette perché è convinto che l'Austria non fa il bene della religione, dei buoni costumi, ma fa gli interessi dinastici della casa d'Austria. Quindi io cosa sto a fare? Diceva che avrebbe dovuto essere l'arci conservatore e l'arcidiavolo, attirandosi antipatie infinite, però per altro verso, anche se era magari un po' appunto devoto, era amico di Manzoni e di Guzmini. Quindi proprio del tutto stupido non era. Per esempio, cito un altro caso, la Maddalena di Canossa, qui citata, eccetera, eccetera, poi stringi, l'unica dama che la aiutava era la figlia di quel bel gioioso, un nipote, lapsus di vecchiaia, non ricordo, ma la figlia del principe del gioioso, che era, dicevano, una specie di concorso per Miss Milano segreto che c'è alla Società Storica Lombarda, la definisce bella senza anima. Io, incuriosito, perché poi aveva sposato il Duca Litta, altro mio argomento di studio, ho scoperto, guardando l'indice dei nomi delle lettere di Maddalena di Canossa, era l'unica che concretamente aiutava presso l'autorità francese, presso il Beauharnais e così via. Quindi proprio senza anima, non so, beh, avrò avuto qualche storiella, ma non è così. E tutto questo è da capire, perché il padre non è così preoccupato dei francesi, non è così affascinato dai lumi, anche se è il costruttore, il padre, della villa reale di Via Palestro, non è l'ultimo stupido di Milano, è attualmente villa comunale di Via Palestro. Tantissimi casi potrebbero essere ricordati. Io credo che bisogna rimboccarsi le maniche e vedere tutto, cioè capire cosa è successo a Milano, cosa è endogeno e cosa è esogeno, per usare queste brutte espressioni. Vedere, per esempio, le spiritualità, perché per esempio gli storici, non il mio amico qui presente, ma ci hanno spesso trasmesso una certa idea di spiritualità preferibile, cioè ci hanno detto il Signore bisogna pregarlo in questo modo, per esempio, non so io, non devi esagerare col culto dei santi, chi l'ha detto? Non devi, non so io, non devi esprimere la tua religiosità con la comunione frequente, non devi avere... Perché? Chi ha detto che il senso religioso ha una specie di modello di riferimento che è quello lì? Dovete. Il senso religioso si può esprimere in tanti modi. Non esiste un modo nobile nel senso morale e uno plebeo. Questa è una roba da professori, e soprattutto da professori torinesi, chiuse la parete. Come vedete, qui il problema è molto delicato, perché insomma, per esempio Giuseppe II ha cancellato tutte le immagini che c'erano a Milano. Con un'interpretazione capziosa sono state però tolte quelle basse, mentre quelle alte, perché il ragionamento imperiale è che disturbavano il corso delle carrozze. Tale disse Vienna. Difatti, se notate, a Milano sono salvate delle immagini che sono alte 2 metri, ma non contro gli sfregi, come dicevano gli antichi di fine Ottocento. E perché, insomma, quelle che non disturbavano le carrozze sono state salvate. Perché le immagini disturbano? Perché la comunione frequente? Perché le devozioni? Perché il Sacro Cuore no? E così via. Ecco, questo è, se vedete, un eco attuale in un certo atteggiamento verso la religiosità dei nostri vecchi. Ma siamo sicuri che la nostra religiosità è meglio della loro? Io no. E d'altra parte lo storico non può avere, semmai deve storicizzare, cioè deve dire la devozione della nonna è una cosa che risponde a una certa cultura, la devozione del tardo nipote risponde a altre esigenze, ma non che esiste che il nostro è più bello, perché sennò si arriverebbe all'assurdo che tutto il passato è incomprensibile perché non è adeguato al presente. Anche la moralità, diciamo, sessuale, la nonna che sopporta il marito ubriacone è cretina, mentre quella che divorzia, ma queste sono cose che non hanno senso, non è tollerabile né il ribaltamento né la proclamazione dell'ultra contemporaneità che diventa che rende incomprensibile e illeggibile il passato. Come vedete, sono questioni molto delicate. Quando poi ci si mette di mezzo la politica e la moda, allora le nebbie fumogeni in abbondanza. Un modo per uscire dal generico, anche di quello che vi ho detto evidentemente, e anzi soprattutto, è quello di circoscrivere il discorso, per esempio fare il caso lombardo, non è fatto troppo onore, diciamo come è stata vissuta la religiosità sociale in Lombardia, e allora lì si può verificare, capire le tensioni, le speranze, per esempio vedere quanto rispondeva della riforma settecentesca alla filosofia, alla cultura dei lombardi del tempo, quanto invece è stata colonizzazione. A questo punto bisogna appuntare. Oppure quanto erano retrogradi i milanesi lombardi. Benissimo. Però lo spirito deve essere quello sperimentale. Non possiamo avere delle unità di misura preconcette. E allora, Milano, Lombardia, tra le perché insomma lo Stato di Milano è stato una specie di salotto, di laboratorio sperimentale delle riforme nel Settecento. Aveva delle dimensioni ragionevoli, cosa aveva 1 milione di abitanti? Non aveva Brescia, Bergamo, Crema, non aveva da un certo momento più Novara, era molto, molto piccola. E ci permette su queste dimensioni di andare un po' più a fondo verificando certe ipotesi di lavoro e vedendo quanto per esempio di ideologico, di politico ci si è messo di mezzo e ha creato una specie di lente tra noi e il passato che invece va considerato nei suoi interessi, nelle sue passioni e con un certo anche rispetto, perché ripeto non abbiamo nessun elemento per dire che noi siamo più bravi dei nostri vecchi. Grazie.
Io devo scappare. Io li inviterei tutti al convegno, forse.
Va bene.
Dal 10 al 12 aprile 1993.
Grazie.
Le due consulti facendo riferimento al Centro Culturale di Milano. Grazie.